Live.
Ecco qua, arrivato, ho trovato parcheggio, nostro ospite Raimondo Mandi. Se prendiamo questo caffè questa mattina, Raimondo è il fiduciario, giusto?
Sì.
Dello Slow Food del Sud Sardegna. Il presidente di Slow Food di Sud Sardegna. Iniziamo con una cosa per gli ascoltatori. Credo che gli ascoltatori sanno e conoscono, però per chi forse non conosce Slow Food, racconta un attimo che cos'è Slow Food.
Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi e grazie per
col
questo...
fiatone, buongiorno.
Sì,
col
sì,
fiatone.
Sì, scusate.
No.
Slow Food è un movimento nato 35 anni fa a Bra, in un tavolo dove, di un'osteria che si chiama, esiste ancora, si chiama Bocon Divino, e intorno a dei buoni cibi di territorio delle Langhe e un buon bicchiere di vino, che è sempre un fluidificante delle chiacchiere e un po' dei ragionamenti, è nato inizialmente come contrasto all'omologazione dei consumi, quindi quello che in due parole chiamiamo fast food. Per Slow Food invece è diventato un modello di vita, di organizzazione e perché no, di battaglia. Però da questa dimensione solo di Club dei Ghiottoni, nato come Arcigola appunto nell'86, in realtà Slow Food si è evoluto come un movimento internazionale, tocca oggi 150 paesi e soprattutto pone le questioni del destino che ci vogliamo disegnare, scegliendo i cibi che portiamo ogni giorno sulla nostra tavola o che scegliamo nelle tavole dei ristoranti. Quindi il motto di Slow Food è il cibo buono, pulito e giusto, a cui di recente si è aggiunta l'attributo per tutti. Quindi cibo di qualità, cibo sostenibile, ma soprattutto giusto significa che dia valore al gran lavoro che fanno i contadini, gli allevatori, i pescatori, che sono quelli che piegano la schiena tutti i giorni per portare alle nostre tavole e ai nostri consumi dei cibi di eccellenza, che tante volte nei territori possono anche essere appunto dimenticati perché preferiamo trovare ciò che è più comodo per le nostre scelte e lasciamo perdere lungo strada dei prodotti ricchissimi.
Allora, io vorrei capire, non in questi 36 anni, perché avete fatto un lavoro di sensibilizzazione che poi all'epoca non era scontato a questo approccio all'alimentazione, ma nelle nuove sensibilità verso la sostenibilità nel campo del food, come Slow Food, ma anche altri, come sta cambiando le nostre abitudini, come sta cambiando la filiera dell'alimentazione, sta cambiando qualcosa?
Sì, innanzitutto con un termine, consapevolezza. Tutti noi conosciamo più a fondo i prodotti, ci piace variare, siamo da negli ultimi diciamo 15 anni inondati da format televisivi che parlano insistentemente solo di cibo, ci propongono le ricette più spettacolari, ci veramente sommergono di queste fascinazioni molto molto accattivanti, facendoci dimenticare che alla fine tanti dei paesi al mondo sono oggetto oggi di sfruttamento, in parte anche le regioni d'Italia, che è il paese dove Slow Food è nato e che si propone un po' come modello. Quindi il tema della sostenibilità è ritornato prepotente quando è stato proposto da Carlo Petrini, il presidente storico e fondatore di Slow Food Italia, come tema per l'Expo 2015 a Milano, che ricordiamoci disegnava un po' le traiettorie del cibo del futuro, il cibo per il pianeta, quindi scelte che accontentassero tutti quanti. In estrema sintesi vuol dire che variando la nostra alimentazione tutti i giorni e preferendo tanti prodotti, non mangiando sempre e costantemente le stesse cose, noi in realtà abbiamo questa scelta importante. La nostra campagna si chiama Food for Change perché è proprio nelle mani del consumatore poter cambiare. Questo crea un impatto diverso, un impatto che riduce i cambiamenti climatici perché preferisce il chilometro utile, non solo il chilometro zero, cioè la vicinanza, la prossimità che ci restituisce prodotti freschi, sapori di quel territorio, che è bello anche andare a scoprire. Quindi l'altra valenza è portare la curiosità e la ricerca dove questi prodotti vengono realizzati. In Sardegna poi, e chiudo, ci sono talmente tante biodiversità, è uno scrigno, forse l'isola è stata davvero un custode molto efficace, ma anche molto fecondo, perché queste biodiversità sono oggi modernissime per l'alimentazione.
Io faccio due domande in uno, se non me li dimentico, però chiaramente Slow Food in Italia trova, scusa la metafora, comunque un terreno fertile, perché gli italiani, in particolare poi in Sardegna, c'è una sensibilità verso quello che si mangia e c'è il paese forse più noto nel mondo per la nostra, e più amata forse, spero, per la nostra alimentazione. Quindi le domande sono duplici. Nei paesi tipo il mio, dove questa sensibilità è andato perso ma tanti anni fa, come sta cambiando lì? E poi i risvolti, hai parlato dell'Expo del 2015, che era un bellissimo tema, era un bellissimo Expo, che ricaduta poi ha avuto? Quindi le due domande
molto complesse, soprattutto richiedono una risposta più elaborata. In breve, l'Expo del 2015 ha detto che ci ha fatto capire che un modello sostenibile è appunto praticabile. Il protocollo di Milano, che è stato, diciamo, l'outcome, il risultato di tutta quella grande manifestazione, ci ha fatto capire che nel mangiare noi dobbiamo assumere delle decisioni che tengono conto dell'esistenza degli altri paesi, degli altri contesti produttivi, eccetera. Quindi è un po' paradossale, anche pensando a Cagliari, che tanti locali per esempio offrono un tipo di carne che è il Black Angus argentino, ottima carne, niente da dire, attraversa mezzo mondo per poter essere portata sulle nostre tavole. Siamo del tutto sicuri che magari una carne del territorio, come la razza sardo-modicana o bue rosso del Montiferru o la
sardo-bruna, una razza toscana, cioè
assolutamente
per non,
sì, quindi,
per non andare in Argentina.
Aileen, il modello è esattamente questo: non sforzare i cicli naturali, recuperare, grazie anche a un grande innesto di innovazioni, perché la tecnologia ci permette di ritornare a un'agricoltura di precisione, che in grandissima parte è un'agricoltura conservativa, dove non devo più scassare il terreno a fondo, devo depredare proprio questo terreno, ma invece tengo un ciclo naturale che ha una sua flora batterica nel terreno, che mi restituisce appunto produzioni di sapore via via più interessanti, eccetera, e soprattutto faccio un uso di risorse più intelligente.
Bene, facciamo una pausa musicale?
Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
Atterriamoci un attimo anche in Sardegna, abbiamo parlato del mondo intero. Come sta cambiando poi gli approcci, le abitudini, le sensibilità anche dei produttori in Sardegna? Cosa sta facendo Slow Food per aiutare questo cambiamento? Food for Change, cosa state facendo?
Slow Food sta avvicinando, ma questa è una coscienza che è soprattutto l'arma vincente di tanti dei produttori, gli stessi produttori, a ritornare a dialogare, a parlare, a farsi conoscere dagli stessi consumatori. Quindi i mercati di vendita diretta, le produzioni di vendita diretta, se vogliamo, ci hanno insegnato ad apprezzare le diverse qualità, i diversi colori, le stagioni dei prodotti che dobbiamo scegliere. Questi sono concetti veramente importanti, perché non posso pretendere di avere le fragole 12 mesi all'anno. Mi godrò le ottime fragole dagli ottimi sapori solo nella loro stagione di piena maturazione.
E poi diventa una cosa speciale quando ci sono le fragole, è una festa.
Assolutamente. La novità è stata anche, se vogliamo, un po' forzata da un'evenienza non favorevole, quella della pandemia, che ci ha chiuso in casa e ha abituato tutti noi a fare click su un mouse o su una tastiera o sul nostro smartphone per ordinare i prodotti. Quindi il circuito corto, che prima si immaginava troppo difficile perché dovevo pensare di andare a Narcao per acquistare i fagioli bianchi di Terraseo oppure a Burcei per acquistare le ciliegie, oggi si sono accorciati. Semplicemente quei produttori intelligentemente si sono accorti che con l'alleanza con i consumatori si vince. Quindi le consegne a domicilio, la cassetta di frutta e verdura che viene portata a casa o in ufficio dove voglio, non è più una stranezza. In più, la stessa, diciamo, dinamica dell'evoluzione del gusto, anche per andare verso la massima ricercatezza dei grandissimi chef, è orientata sempre più a un prodotto che magari ho nel cortile posteriore a Copenaghen, il probabilmente miglior ristorante al mondo, perlomeno giudicato tale per tanti anni, si chiama Noma, ha uno chef che si chiama René Redzepi, che ha il suo orto e addirittura nel suo menù degustazione offre naturalmente sempre tutto davvero legato alla stagione. E la cosa simpatica e curiosa è che, oltre all'abbinamento con i vini, offre anche un juice pairing, quindi un abbinamento con estratti e succhi di frutta che produce con la frutta e la verdura che ha dietro il suo orto, giusto per mettere un po' di innesti positivi di Sardegna. La persona che ha lavorato a lungo con René Redzepi si chiama Roberto Flore, è un bravissimo chef e oggi direttore del centro di ricerca sul Food Lab del Politecnico di Copenaghen. E la ricerca è il nostro alleato, non è più il nemico, non si sforza più di darci una risoluzione chimica o meccanica ai problemi, ma cerca una soluzione naturale. Questa soluzione naturale ci porta sapori eccellenti, quindi godiamoceli.
Un'altra buona pratica, almeno io non conosco, se non so se in Italia esiste, in America, in alcune zone dove c'è la sensibilità, esistono delle fattorie dove uno fa l'abbonamento e va a coltivare e a raccogliere le verdure della settimana. Quindi non solo il consumatore va lì a comprare, va lì a lavorare con la terra, a raccogliere le certo. verdure, le frutta. Questo anche esiste qui?
Anche in Sardegna ci sono pochi esempi, ma davvero molto positivi, che sono principalmente delle fattorie didattiche che proprio permettono anche, perché no, ai bambini e ai ragazzi di conoscere questo mondo dell'agricoltura, non vederlo solo nella restituzione in una vaschetta di polistirolo con il cellofan sopra nel bancone del supermercato, e quindi abituarmi a vedere le galline con le piume, le uova magari un po' sporche, l'animale che si ruzzola nel fango. Tutto questo dà davvero non solo conoscenza, ma molto molto sapore. Queste fattorie didattiche quindi praticano e fanno praticare la raccolta, non solo la vendemmia didattica, che prima era un po' il terrore, i bambini che prendono le forbici e magari si tagliano il dito anziché il rametto della vite. No, ecco, tutto questo sta diventando realtà e permettono naturalmente anche al consumatore di andare a raccogliere, guidati possibilmente, perché i campi sono sempre in Sardegna molto piccoli, quindi a differenza degli Stati Uniti. Chiaro. Il fruit picking o U-pick si deve guidare.
No, ma non c'è modo migliore che cambiare abitudini dei genitori se non attraverso chiaramente sì. i bambini. Mi ha dato un assist perfetto, perché è una domanda, un punto forse dolente in questo discorso bellissimo che stiamo facendo, è la grande distribuzione, perché lì troviamo prodotti che rispetto forse alla diciamo alla filiera corta sono diverso, sono della filiera molto lungo e molto sì. esteso. Slow Food sta agendo in qualche modo o sta cambiando qualcosa anche nella grande distribuzione in questo, cioè in questo senso?
Sì, Slow Food è stato proprio uno dei promotori, se vogliamo, una format di distribuzione che è quello di Italy, quindi di Oscar Farinetti, è nato davvero per la grande amicizia e la grande sintonia di valori fra Slow Food e Italy. Poi Italy fa il commerciante, lo fa anche con le sue dinamiche, anche piuttosto caro come prezzi. Taluni dei produttori possono anche lamentarsi della retrocessione della commissione che applica Italy, però ha portato alla luce un po' dappertutto nel mondo davvero tante, ripeto, piccole eccellenze locali che altrimenti sarebbero state conservate nell'orto di casa, consumate magari con amici e parenti e nessuno le avrebbe conosciute. La grande distribuzione di volta in volta si sta avvicinando a questa ugualmente scelta di eccellenza, perché il prodotto da primo prezzo, da bassissimo prezzo, ormai è sotto gli occhi di tutti, è insostenibile. L'olio extravergine d'oliva che costa 3 euro a bottiglia, io sono produttore anche di olio d'oliva, solo la bottiglia mi costa 1,50 euro, quindi cosa c'è in quei restanti 1,50 euro? Così come anche tanti formaggi, tanti prodotti, via via sono stati non dico interamente sostituiti, ma accompagnati da prodotti di specialità e dei territori che hanno dato vita a linee speciali nelle catene della GDO.
Nel questo ultimo mezzo minuto ti volevo chiedere anche grazie del bellissimo regalo di questi sali meravigliosi, e so che state agendo anche sul sale e sulla promozione della produzione del sale di qualità Molentargius. Racconta un attimo, perché ce la portiamo proprio a casa questa
volta,
filosofia.
Ancora una volta è una combinazione fortunata, naturalmente, fra il parco naturale di Molentargius Saline, che ha già in progetto di riprendere l'attività produttiva nelle vasche delle saline, che sono un contesto ambientale, paesaggistico, naturalistico talmente bello che viene quasi da domandarsi perché devo riprendere a fare il sale. E quindi nella scelta, ancora una volta, vince la sostenibilità, perché quelle vasche possono essere condotte non con metodiche industriali, ma con metodiche più artigianali, davvero con la vecchia vista del saliniere che con la pala tira via la parte superficiale del sale, che ha bisogno anche di essere meno raffinata con altri mezzi, ancora una volta meccanici o chimici, e soprattutto si toglie finalmente questo incubo che era il monopolio dei sali, che ha fatto del sale marino un prodotto indifferenziato, una commodity, che invece viene arricchito di colori, di sapori, di aromi con i sali aromatizzati, colorati, e che danno valore ai produttori, passando prezzo al consumo di 30 centesimi per un chilo di sale fino a 100 euro al chilo di sale, con un po' di fantasia e di creatività.
Domanda secca, poi chiudiamo: quando vedrà la luce questo progetto?
È tutto nelle mani del Parco Naturale di Molentargius, ma tutto è pronto ai blocchi di partenza, dovrà essere affidato con una gara, naturalmente, trattandosi di un ambito pubblico, ma io sono sicuro che in pochi anni si farà, e che questo sale davvero ritornerà a dare ancora più valore alla città di Cagliari, che è costruita sul sale.
Io ringrazio Raimondo Mandis, presidente di Slow Food del Sud Sardegna, che ci ha dato una bellissima panoramica su, forse anche di autoriflessione sulle nostre abitudini alimentari. Dobbiamo purtroppo chiudere. Raimondo, grazie.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
E alla prossima.
house.